Amiche, amici e semplici conoscenti dello sferoide prolato, benvenuti alla quarta puntata di Scusate il Disturbo, il podcast di Adult Magazine dedicato al football NFL ed NCAA. Come sempre ringraziamo IFL Mag Radio, e non è detto che una volta non riusciamo ad avere ospite Andrea Ghezzi, il direttore della radio e anche collaboratore di Adult Magazine, per il supporto tecnico, e sempre tutti gli ascoltatori che ci hanno sentito i podcast precedenti o su Adult Magazine o su Spreaker o hanno scaricato il podcast, che vi ricordiamo potete trovare disponibile anche su iTunes. In questa puntata, per parlarvi degli argomenti in scaletta, insieme a me, Giovanni Ganci, ci sono Francesco Fele, Dario Michelini e Massimo Foglio. Siamo leggermente in formazione ridotta per questa puntata. Bene, noi siamo pronti, vediamo se lo è anche il nostro pubblico qui direttamente dall'Adult Magazine Studio di Milano. Perfetto, possiamo cominciare la quarta puntata di Scusate il Disturbo. Ed eccoci qua, come sempre all'inizio una piccola prova tecnica, controlliamo che tutti i microfoni siano al loro posto, quindi comincio a chiamare i miei ospiti. Francesco, ci sei?
Sì, ci sono, già. Ciao a te, ciao a tutti.
Massimo?
Sono qui, ciao a te, ciao a tutti, ciao anche ai nostri collaboratori.
E Dario?
Buonasera Giovanni, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Perfetto, allora dai, cominciamo subito, che magari questa puntata sarà un pelo più ristretta, visto che siamo in pochi e che dobbiamo ancora una parte dei presenti smaltire il fuso orario londinese. Comincio con un numero, anzi con due numeri, 500 e 300, totale 800, che corrispondono alle yard lanciate a quelle ricevute da Matt Ryan e Julio Jones dei Falcons. Massimo, questi numeri pare che per Jones sia stato a pochissime yard dal record assoluto in fatto di ricezioni.
Sì, il record assoluto appartiene a William Flipper Anderson, ricevitore dei Rams, che durante una
scusa,
partita
Massimo,
con...
Scusa se ti troppo, quali Rams? Perché abbiamo avuto i tanti di Rams.
E Los Angeles in quel caso.
Ok, perfetto.
No, hai fatto bene comunque a chiedere quali Rams, perché tra l'altro nella classifica dei trecentisti su ricezione c'è anche Jim Benton al quarto posto con 303 yard, ricevitore dei Cleveland Rams. Dicevo che il record è appunto Flipper Anderson con 336 yard guadagnate durante una partita contro i New Orleans Saints nell'89, vinta dai Rams all'overtime. Jones ha raggiunto quota 300 tonde e soltanto il sesto giocatore nella storia dell'NFL a raggiungere questo numero, e l'ha raggiunto con una prestazione strepitosa sua, ma soprattutto anche del quarterback Matt Ryan. Infatti è questa sì la prima volta che un quarterback guadagna più di 500 yard su passaggio. Ryan ne ha guadagnate 503 e il ricevitore è un ricevitore della stessa squadra, ne guadagna 300, almeno 300 nella stessa partita. Quindi è stato un doppio record di franchigia per quanto riguarda i Falcons, un record assoluto per quanto riguarda l'NFL come combinazione, e una prestazione strepitosa da parte sia di Matt Ryan che di Julio Jones. Una cosa che, cioè, basta guardare il touchdown di Julio Jones per vedere quanto è stato dominante nella partita contro Carolina. Ha preso un pallone in mezzo alla difesa, in mezzo ai due linebacker se non sbaglio, e ha ingranato la quinta, la sesta, la settima, e li ha seminati tutti quanti con una facilità di corsa incredibile, si è bevuto tutta la difesa dei Panthers, dopo 75 yard è andato in touchdown. È stata una prestazione veramente strepitosa.
Quindi, giusto per sentire anche per degli altri, chiamiamoli ospiti, ma qui siamo un gruppo di amanti dello sfiore del prolato. Quindi Dario, per esempio, Atlanta, come si vuol dire, is for real, ricordiamo che persa la prima, vinte le altre tre, ma soprattutto nell'ultima giornata, battendo quei Carolina Panthers che della difesa avevano sempre fatto comunque un tratto distintivo.
Sì, allora, non è detto che questi Atlanta Falcons siano for real, come dicono in America, anche perché il campione è abbastanza ristretto. Gli stessi Carolina Panthers hanno avuto qualche problema anche le scorse settimane, nonostante questo hanno segnato anche questa settimana abbastanza facilmente. No, non direi che questi Falcons sono for real per quanto riguarda andare in fondo ai playoff. Certo, adesso ormai sono una realtà che può ambire quantomeno a qualificarsi per questi playoff. Non vedo nella stessa division con questi Panthers che hanno visto la partenza di Josh Norman, e io personalmente sottovalutavo questa partenza pensando che un giocatore non potesse fare una differenza enorme, e probabilmente mi sbagliavo. Diciamo che per ora il campione non è abbastanza, come ho detto, non è abbastanza lungo, abbastanza ampio per qualificare i Falcons come pretendente al Super Bowl.
C'è da dire questo, che nella NFC South, come dicevi te quando parlavi delle prospettive di playoff di Atlanta, abbiamo Tampa, Carolina e New Orleans a 1-3, quindi in questo momento a inizio stagione, quello che vogliamo, ma sono ben due le partite di vantaggio dei Falcons sul resto della truppa. Tu Francesco come li vedi questi Falcons, per quello che hai potuto vedere?
Secondo me invece hanno buone possibilità di arrivare ai playoff, anche considerando il fatto che Tampa Bay e New Orleans sono veramente poca roba. Io mi preoccuperei più dei Panthers di Carolina, però rispetto all'anno scorso è completamente un'altra cosa quest'anno. La partenza di Norman è una partenza pesantissima. Si vede, perché con Norman un campione come Julio Jones, che io amo tantissimo già dai tempi del college, essendo anche un tifoso di Alabama, non le avrebbe difficilmente le avrebbe potuto fare. Secondo me i Falcons hanno ottime possibilità, invece non ho visto bene tutte le partite, ho visto dei condensed, ho visto degli spezzoni, però sono una squadra che a me onestamente è sempre piaciuta, mi piace Matt Ryan, il suo stile di gioco, e quindi secondo me hanno ottime possibilità.
Francesco, ti chiedo, Francesco tifoso di Packers, 30 secondi, un minuto di più, per dirci, non a me, a tutti gli ascoltatori, qualcosa su questi Vikings che vi promettiamo nelle prossime puntate affronteremo un po' più nello specifico, però siccome fanno parte della stessa conference dei tuoi Packers, ma possiamo dirlo, come l'ho detto prima per i Falcons, che questi Minnesota Vikings sono for real dopo le prime 4 vittorie su 4 partite giocate?
Sì, sono for real. Ne parlammo, adesso non mi ricordo se nella prima o nella seconda puntata. Sì, dove dissi appunto che era una squadra in netto miglioramento già dall'anno scorso, dove vinsero comunque la NFC North. È una squadra ben bilanciata, è una squadra che non ha gravi lacune nei reparti, quindi è una squadra ben allenata da Zimmer. Non mi aspettavo, l'unica cosa che non mi aspettavo, come dissi appunto nella seconda puntata, il gioco di Bradford, nel senso che per adesso sembra che stia reggendo abbastanza bene. Ora bisogna vederlo nel lungo periodo, perché non è un quarterback su cui io farei tantissimo affidamento, ecco, nel lungo periodo, però per adesso si sta dimostrando un ottimo quarterback, ecco. Non me l'aspettavo, ecco, anche perché la perdita di Bridgewater è stata molto scioccante, ecco, per l'ambiente, quindi non mi aspettavo una ripresa da parte di tutta la squadra così. Siamo a rischio, vedendo anche come stiamo giocando noi i Packers, siamo a rischio anche quest'anno di perderla, ecco.
Sì, poi la perdita di Bridgewater, diciamo che è stata anche uno shock per come è avvenuta, voglio dire, addirittura in allenamento senza contatto.
Sì, sì, uno shock, proprio... anche perché all'inizio, le prime diagnosi parlavano di non solo di stagione infinita, ma di carriera finita addirittura, quindi per loro è stato uno shock. Certo è che un grande allenatore come Zimmer, un grande motivatore come Zimmer, non ha fatto pesare più di tanto questa assenza e i risultati si vedono, ecco.
Massimo, voglio tornare, almeno poi sei libero di aggiungere anche altro, sempre in tema numeri. Mentre adesso parlavo, volevo dare qualche numero più in particolare sulle Atlanta Falcons e vedo che Matt Ryan è a 1400 yard, facevo 1500 per comodità.
1473, sì.
Esatto, facevo 1500 per comodità, Massimo, se mi consenti. Certo. Dopo 4 partite, 4 per 4 fa 16, 1500 per 4 fa 6000. Secondo te, qui proprio un parere sia da appassionato di numeri ma poi anche da grande conoscitore del gioco, quante possibilità serie ha Ryan di continuare, non dico sulle 6.000 perché sarebbero veramente qualcosa di incredibile, ma di superare tranquillamente le 5.200-5.300 yard a stagione, che sono sempre grandi numeri?
Ma è un po' un'incognita dopo 4 partite, soprattutto dopo aver giocato 2 delle 4 partite contro le 2 peggiori difese dell'NFL, 2 tra le peggiori difese dell'NFL, cioè Tampa Bay e New Orleans. Secondo me il raggiungimento delle 5.000 yard dovrebbe essere abbastanza possibile. Andare un po' più in là potrebbe diventare problematico, perché non so se riuscirà a mantenere questi standard per tutta la stagione. Ryan ci ha un po' abituato ad alti e bassi durante le stagioni scorse, diciamo che è un po' una mezza anomalia questo trend di prestazioni sempre di buon livello, di ottimo livello, soprattutto numerico. Però volevo tornare un attimo ancora sulla situazione dei Falcons, nel senso che io volevo dare 2 numeri per fare una riflessione e per capire se questi Falcons possono davvero diventare una cosa seria. Sono il miglior attacco per punti segnati con 152 punti e sono la quarta peggior difesa come punti subiti con 124. Infatti, se andiamo a guardare le loro partite, praticamente hanno preso sempre almeno 30 punti, hanno preso 28 contro Oakland, però siamo lì, diciamo. Quindi ho paura che prima o poi questa facilità con cui prendono punti avrà il sopravvento sulla facilità con cui per adesso riescono a segnare. Bisogna vedere se riusciranno sempre a fare il punto in più rispetto a quello che la difesa concede.
Sì, ci lasci davvero con un bel punto di domanda, perché è vero che sono 4 partite vinte, è vero i numeri che abbiamo citato prima dei giocatori, però insomma, ecco, non sempre può andare bene farne uno in più degli avversari.
Sì, Dario, se posso aggiungere una cosa riguardo a questo, Gio, come detto prima, appunto, seguendo ogni tanto i Falcons perché sono una squadra che mi intriga, ecco, questo trend loro ce l'hanno già da qualche anno e cioè, sono almeno 4-5 anni, adesso vado a memoria e non sono sicurissimo, però sono almeno 4-5 anni che hanno questo trend, nel senso segna, è una squadra che segna tanto e subisce anche tanto, quindi per me da questo punto di vista non è una novità, ecco. Questo trend, appunto.
Per chiudere l'argomento Falcons, Dario, anche lì 30 secondi, ma questa coppia Devonta Freeman, Tevin Coleman, dove uno fa le yard e l'altro segna i touchdown?
Sì, diciamo che sin da quando hanno draftato Coleman l'anno scorso, prima della scorsa stagione. Ho subito pensato che fossero complementari questi due, e in effetti solo questa stagione, perché Coleman è molto migliorato, lo stanno dimostrando, diciamo che è molto intelligente la mossa di dividerli per compiti, perché come sappiamo la carriera di running back dura poco e per tenerseli bisogna un minimo risparmiarli. L'anno scorso Freeman ha dovuto portare la palla di più perché Coleman non era ancora maturo e ha avuto anche dei problemini. Quest'anno sembra che la loro strada sia quella di dividere le portate, per cui non mi aspetto che cambi questo canovaccio.
Perfetto, grazie Dario. Quindi possiamo chiudere questo primo punto in esame. Il nostro pubblico applaude, finché ci applaudi noi siamo solo che contenti, e quindi passiamo alla seconda argomento di discussione, che settimana scorsa ne abbiamo parlato di Londra, di cos'è l'NFL Wembley. Adesso vogliamo tirare un piccolo così resoconto, visto che io e Dario eravamo presenti in questa partita, ma comunque anche sia Massimo che Francesco bene o male sanno di cosa stiamo parlando. Allora, prima, da un punto di vista così dello spettacolo, la chiusura di Regent Street, seppure due giorni fa, sabato, sia stata per molto tempo sotto l'acqua, non sempre sotto l'acqua, è sempre qualcosa di spettacolare. Una delle vie più importanti di Londra viene integralmente chiusa da mattina a sera, perché prima preparano e dopo smontano, per permettere da mezzogiorno alle 6 ai tifosi, e non, perché poi c'è tantissima gente, di poter così prendere contatto con l'NFL. Quindi giochi di tutti i tipi colori, calciare un field goal dove ho visto delle cose improponibili, o lanciare il pallone, giochi soprattutto per i ragazzi, per i più piccoli, che sono un po' il futuro da un punto di vista commerciale della Lega. Quindi c'è questa possibilità. Poi quest'anno c'era stata molto apprezzata le lattine gratis di Pepsi che giravano liberamente per la via a disposizione del pubblico presente, e tante tante altre cose, tra cui anche il merchandising, che però il sabato è dedicato esclusivamente alle due squadre, mentre invece bisogna andare la domenica per averlo tutto. Quindi diciamo qualcosa di veramente incredibile, come ho scritto anche su Outdoor Magazine, un piccolo così riassunto pubblicato ancora a mente calda in attesa di un aereo in ritardo ieri pomeriggio all'aeroporto di Gatwick. È qualcosa che dà veramente l'idea, ma la grande secondo me intelligenza dell'NFL, della città di Londra in generale, è quella di non lasciare questa via chiusa come evento isolato, perché oltre al Nike Store che c'è in Oxford Circus, che ha diciamo alla chiusura o all'inizio, prima dovesse partire da Oxford Circus o da Piccadilly di Regent Street, moltissimi negozi della via, non tutti, moltissimi negozi della via hanno addobbato la vetrina a tema NFL, quindi cercando di essere parte di tutto l'evento. E questo dimostra come la città di Londra, anche quindi i suoi commercianti in questo caso, ci abbiano visto lungo sulle potenzialità anche economiche che può avere la presenza della Lega in città. Questo sabato, la domenica a Wembley, quest'anno tantissimi lavori rispetto agli anni passati intorno allo stadio, nei pressi dello stadio, che hanno un po' ridotto l'area a disposizione per la festa prepartita. Questo diciamo ha così reso un po' più difficili gli spostamenti, ma ha reso il numero di persone presenti una marea incredibile, che dava proprio davvero un bellissimo colpo d'occhio. Per chi fosse interessato, non l'ho fatto in maniera scientifica, ma credo che anche quest'anno la gara del vedi 32 maglie NFL di 32 squadre diverse sia andata a segno tra maglie recenti e maglie meno. E ripeto, quello che la domenica c'è, che non c'è il sabato, è l'NFL Shop, che è un 500 metri di bancarella in cui si fa una fila di almeno un'ora e mezza, ma in cui è impossibile comprare tantissimo materiale, non tutto, tantissimo materiale di tutte e 32 le squadre, e per poi dopo aver fuori da mangiare, da bere, qualche piccola attrazione, perché poi la vera attrazione è dentro lo stadio. dove c'è la partita vera e propria, ma di quella poi ne parleremo con subito dopo. La partita vera e propria, grande novità di quest'anno, che secondo me avrà fatto felici gli antiamericani, non c'è stata praticamente la Ola, un piccolo tentativo subito abortito, quindi questo rende felici gli americani, che non capiscono il senso di questa manifestazione. E devo dire che anche l'inno americano cantato benissimo da questo, credo, tenore, baritono, insomma, cantante lirico, bravo, bravo davvero. E poi una partita che ha visto di fronte i Derelitti Colts, di cui poi ci parlerà un po' Dario, contro i un po' meno Derelitti Jaguars, per il pubblico presente, che da appassionato, alla fine è stata comunque una bella partita. E c'è stato un momento intorno al 5 minuti dalla fine dell'incontro che sembravano facili anche avere un overtime. Ecco. E, prima di dare la parola a Dario, che ci parlerà un po' di più di quello che è successo sul campo, vi posso dire che negli spogliatoi, nello spogliatoio dei Colts, è qualcosa che ho visto poche volte a Wembley, come atmosfera tesa e scura, proprio cupa. Nessun giocatore che parlava con gli altri, con i compagni, nessuno che si rendeva disponibile per le interviste con la stampa. Funziona così, un piccolo così, qualcosa di diverso. Quando la stampa entra negli spogliatoi, di solito la stampa entra negli spogliatoi circa mezz'ora verso la fine della partita, dopo la fine della partita. I giocatori, ancora alcuni devono ancora farsi la doccia, altri escono. Comunque l'accordo, diciamo così, il non scritto, dice che se il giocatore è seduto di spalle, quindi guarda il suo armadietto, non è intervistabile. Se invece guarda, diciamo, l'interno dello spogliatoio, può essere intervistato. Ecco, nello spogliatoio dei Colts, sia quello d'attacco che quello di difesa, non ho praticamente visto nessun giocatore disponibile per le interviste. E quando è arrivato Andrew Luck dalla conferenza stampa, quella che deve fare per forza, quella ufficiale di fine partita, l'ho visto con un volto che era veramente al di là dell'arrabbiato, proprio furioso. Ne ha tutte le ragioni, e adesso Dario ci spiegherà anche perché.
Sì, non mi stupisce questo tuo rapporto dagli spogliatoi di Wembley. Andrew Luck è in un momento della sua carriera che io definirei uno spartiacque. Allora, innanzitutto la situazione a livello manageriale, tecnico, è a un passo, diciamo, dal disastro. Per tutto l'anno scorso Pagano è stato in bilico e magicamente quest'estate ha avuto un rinnovo. Probabilmente Irsay, il proprietario, con Grigson, che è il general manager, voleva in questo modo dare un segnale di stabilità. Nella mia preview prestagionale ho scritto semplicemente che mi sembrava un segno di stabilità più che di stima. Sottoscrivo pienamente, anche dopo aver visto da vicino questa partita. Cosa manca ai Colts sul campo? Ai Colts sul campo manca molto in linea offensiva e moltissimo in difesa. Secondo me i problemi gravi tecnici ci sono e sono davanti a tutti, sono noti anche ad Andrew Luck. Quello che magari non si capisce in TV, che ho visto dal campo, è quello che dicevi te, quello che dici, che non, in pratica non si parlano, in pratica c'è rassegnazione. Quando una squadra di qualsiasi sport è rassegnata ai propri difetti, non c'è crescita, non c'è miglioramento. Ritornando a Andrew Luck, è assolutamente nella stessa condizione in cui fu Peyton Manning a un certo punto della sua carriera, quando ad allenarlo c'era Jim Mora. Jim Mora, dopo una partita con i San Francisco 49ers, se ne uscì con una cosa abbastanza infelice, criticando tutti gli intercetti che Peyton lanciava. A quel punto Peyton non dovette fare nulla per mettersi in aperta competizione con il suo head coach. Lo fu naturalmente. Luck dovrebbe fare una cosa simile, dovrebbe mettersi in aperta contrapposizione con il suo allenatore, oppure con il suo GM, oppure con la squadra. Dovrebbe fare questo, perché è lui quello importante, insomma, magari non lo è, però i fatti sono quelli, è il quarterback della squadra, è la persona con più talento in campo, dovrebbe fare così. L'ha fatto dopo la partita dichiarando che si è rotto dei quasi, cioè una squadra quasi competitiva, quasi brava, quasi forte, quasi performante e soprattutto quasi vincente. Con i quasi, dice lui, non si vincono le partite, mi sento di essere d'accordo col quarterback dei Colts.
Ma io ripeto, non ho visto poco niente dei Colts durante la durante le giornate precedenti, se non sempre gli highlights delle partite. Io mi permetto di dire questo: dopo averli visti per intero per 60 minuti di tempo semi-effettivi, non vedo come un qualsiasi quarterback, luck o non luck, possa fare qualcosa di buono con la linea che ha davanti. Cioè, alla fine io ho letto diverse analisi, non molte, diverse analisi che dicono che luck non è più quello di una volta, che insomma gli infortuni gli hanno tolto molta velocità di azione, molta visione, che insomma si sta buttando via. Però fidatevi, dopo aver visto una partita intera, dietro quella linea non ci vorrei stare neanch'io, eh.
Ma infatti
è chiaramente così, yeah. è proprio questo il mio discorso, scusami un attimo, è proprio questo il mio discorso. Luck da solo non può fare niente, quindi sei in una posizione tale da fare la roccia e essere tu il protagonista in questo momento. È proprio questo il mio discorso, scusami se ti ho interrotto.
No, figurati, stavo soltanto una conferma di quello che diceva Giovanni. Anch'io ho visto pochissimo i Colts, se non in highlights o una partita in condensato. Ho visto il primo tempo della partita di Londra di domenica e sono rimasto veramente stupito e sconcertato da come in attacco non riuscissero più a dare la tranquillità all'Hack di giocare come abbiamo visto che sa giocare, ecco.
Quindi insomma diciamo che al momento anche se magari uno sfogo così del tuo quarterback può magari aiutare la squadra a riprendersi, difficilmente vediamo uno spiraglio, anche perché quello che i Colts non avranno, prima squadra tra tutte quelle che hanno giocato negli ultimi 9 anni, 10 anni a Wembley, non avranno il bye week. Domenica i Colts giocheranno per precisa scelta di dirigenza, coaching staff, dopo aver interpellato i giocatori che hanno preferito avere il bye week al, diciamo, normale, alla decima giornata. I conti che hanno fatto i Colts hanno detto: guardate, per noi ora più ora meno non di viaggio non è come andare sulla West Coast, ma alla fine lo ammortizziamo, partiti subito dopo la partita, arrivati quindi negli Stati Uniti con tutto lunedì per potersi riposare e martedì riprendere. Chissà se questa forzatura avrà un effetto o meno. Perché poi questa è anche una domanda che stiamo facendo in tanti negli Stati Uniti, perché può cambiare un po' il futuro di chi giocherà a Londra nei prossimi anni, ovviamente non per questa stagione.
Ma sì, sai, la bye week subito dopo la partita di Londra io la capisco per le squadre della West Coast, la capisco un po' meno per le squadre che sono a 5 ore di fuso orario, perché appunto, come dicevi tu, è quasi come fare una trasferta dall'altra parte degli Stati Uniti. Potrebbe essere un precedente interessante, effettivamente.
Infatti, vabbè. Bene, allora, un attimo che intanto, mentre parlo con voi, faccio alcuni cambi di scaletta, che così almeno cerchiamo di passare da un argomento all'altro. Ok, allora prendiamoci una pausa dal football professionistico e apriamo la nostra bellissima e bella parentesi, che poi non è una parentesi perché è parte integrante del programma, sul football universitario. E qua ovviamente tiriamo in ballo Francesco, ma poi ovviamente anche abbiamo una sorpresa per Massimo che non si aspetta. E comunque tutti sono invitati a intervenire. Però comincio, beh, Francesco, non ti, lavoriamo a domande, così tu hai più modo di esporre argomenti e vediamo di cercare di tenere sì. un po' tutti i punti presenti. Dai, prima domanda è per forza Clemson contro Louisville, non avrebbe senso chiederti altro.
Sì, prima domanda in effetti scontatissima, anche perché insomma si trattava della partita più importante della settimana e una delle partite più importanti della stagione, anche stata per le varie implicazioni, come ho detto la settimana scorsa, che c'erano appunto in questa partita. Che dire, per chi ha avuto il privilegio di guardarla, è stata una partita bellissima, intensa, emozionante, combattuta, tanti errori, grandi giocate, però alla fine ha vinto la squadra più motivata, più convinta, quella che diciamo così è stata più squadra. Clemson infatti rispetto a Louisville ha dimostrato più completezza, più compattezza in ogni reparto, e per questa vittoria insomma è servito l'apporto di tutti i giocatori. I Cardinals invece si sono affidati come al solito troppo a Lamar Jackson, che ha fatto tutto quello che ha potuto, ha disputato una partita straordinaria anche dal punto di vista statistico, però alle volte si è trovato nella situazione di dover fare tutto da solo, ecco. Secondo me i Cardinals sono arrivati mentalmente scarichi a questa partita, perché non sono stati capaci di approfittare dei quattro turnover causati da Deshaun Watson, e anzi, per chi ha visto la partita, soprattutto nel secondo quarto, hanno creato talmente tanta confusione che alla fine quello che ha contato per il risultato è stato proprio il secondo quarto, in cui Clemson ha allungato il punteggio, è andata sul 28-10 e ha chiuso il primo tempo proprio su questo risultato. E proprio appunto grazie a questi punti la squadra di Dabo Swinney è riuscita a portare a casa la partita. Anche la difesa naturalmente ci ha messo del suo nei drive decisivi ed è riuscita, diciamo, a limitare, perché di questo si tratta, si trattava di limitare l'attacco più forte della NCAA. Basti pensare che hanno tenuti a 568 yard, che per una partita normale sarebbe un numero di yard spropositato, però per i Cardinals è un numero ben sotto la media. Lo stesso vale per il punteggio, perché Louisville aveva una media di oltre 40 punti segnati, di oltre 50 punti segnati, quindi anche qui la media è stata abbassata. E soltanto insomma grazie alle escape ability di Jackson il bottino dei sack di Clemson si è fermato a 5. È una vittoria fondamentale per Clemson, perché grazie a questa vittoria prende la leadership della ACC Atlantic, e a questo punto sarà difficilissimo riuscire a spodestare.
Francesco facciamo fatica a seguirti negli ultimi
quanto riguarda le implicazioni del Louisville è un
Francesco, non ti sentiamo più, ti abbiamo perso.
Sì, sì, mi senti?
Adesso sì, ha implicazioni, ti abbiamo perso.
Sì, sì, dico, ha implicazioni, le implicazioni per i playoff, diciamo, Louisville è un bivio, nel senso che da una parte nulla è perduto, perché è soltanto una sconfitta, e si gioca le ultime chance contro Houston, anche se la partita ci sarà la penultima settimana, quindi a quel punto i giochi potrebbero essere già fatti. Il problema è che Louisville si trova nella stessa division di Clemson, quindi una delle due esce ai playoff, perché naturalmente chi non riesce ad arrivare al championship è quasi sicuramente esclusa dai playoff. Ecco, vedere una sconfitta di Clemson adesso è molto difficile, anche perché l'unica, da qui alla fine, l'unica squadra che può impensierire i Tigers è Florida State, ma questa Florida State è veramente poca roba rispetto a quella che era l'anno scorso. Sì, dimmi già.
No, finisci, poi ti faccio una domanda proprio da risposta secca.
No, no, l'ultimo appunto che volevo fare riguarda appunto Lamar Jackson, che nonostante la sconfitta lui continua indisturbato la sua corsa all'Heisman, anche perché McCaffrey ha toppato clamorosamente la partita contro Washington, non solo McCaffrey, è tutta Stanford.
Tutta Stanford,
è allungato, secondo me, a questo punto definitivamente la sua corsa per il trofeo.
Hai anticipato la mia domanda, che è proprio la domanda secca. Sì. Proprio ho letto, credo, un titolo di ESPN, vado a memoria, ESPN, USA Today, che sono un po', diciamo, quelli che vado un po' più a guardare per avere maggiori informazioni possibili sul... Sì. Sul college football, Saudio diceva che ormai l'unico avversario di Lamar Jackson per la corsa alla Heisman Trophy è Lamar Jackson, perché dicono, seppur in una sconfitta come quella contro Clemson, lui è l'unico che riesce un minimo a mantenere la rotta della squadra, pur con tutti i rischi che hai detto te prima, no? Di essere l'unico punto fermo, che fermato quello fermi tutto. Lì, insomma, l'articolo diceva, ormai solo lui può fermarsi in questa corsa, ecco. Cioè soltanto lui può ormai perderlo giocando male quello che rimane da giocare.
Esatto, sì, sono d'accordo, perché questa partita, diciamo, che è stata proprio la sua consacrazione, nel senso, la squadra è andata male nel senso che ha perso, però lui è uno dei pochi, insomma, che si salvano, ecco, da questa sconfitta, nel senso che è l'unico che ha fatto qualcosa per vincere la partita. Sì, è praticamente da solo contro se stesso, ecco, anche perché McCaffrey è molto calato rispetto all'anno scorso. L'unico avversario adesso che potrebbe disturbarlo è JT Barrett, che è il quarterback di Ohio State, però a livello atletico, secondo me, siamo molto lontani, insomma, la differenza è tanta, anche se JT Barrett è comunque un signor giocatore, sono giocatori molto simili per lo stile, per gli schemi che adottano i rispettivi coach, però Lamar Jackson è proprio una spanna sopra gli altri.
Io volevo fare una domanda a Francesco, se mi è consentito. Avevo una curiosità su quanto è successo nelle ultime settimane con il kicker di Penn State. Nelle scorse settimane ho letto molti articoli, ho visto molti highlights di questo kicker monumentale che andava a placcare, a bloccare, che piazzava dei colpi devastanti,
sì.
E tutti lo esaltavano. Questa settimana mi è sembrato di aver visto che il coach degli avversari di Penn State l'abbia curato particolarmente, perché mandava sempre un giocatore a bloccarlo fin quando c'è stato questo colpo che ha ricevuto il giocatore che gliel'ha inferto, è stato espulso, eccetera. E ho letto un po' di polemica su questo, non tanto per l'espulsione, ma quanto per il fatto che sia stato preso di mira il kicker di Penn State. Io però mi sono chiesto, ma mi metto nei panni di un coach, vedo che c'è un kicker che mi va a fare i placcaggi, che mi va a dare mi va a colpire i miei giocatori, io certo che gli metto un giocatore che lo vada a bloccare. Non ho capito tutta questa polemica su come è stato trattato il kicker nell'ultima partita.
No, beh, polemica nel senso, la polemica più che altro è decisa dal fatto dei tackle che questo giocatore portava. Oltretutto adesso è stato messo, come possiamo dire, a regime, perché la dirigenza, insomma, di Penn State, la scuola, insomma, ha dichiarato che questo ragazzo ha problemi, ha disordini alimentari piuttosto seri, quindi da questo punto di vista adesso non so se lo faranno ancora giocare, perché è stato messo a regime da questo punto di vista. Le polemiche nascono principalmente dai colpi che lui dava erano, insomma, colpi piuttosto pesanti. Le regole della
scusami se ti interrompo. Quello che ho notato io, la polemica che dicevo io, cioè quello che ho notato è che finché era lui a colpire gli altri, ah guarda che, guardate questo kicker clamoroso, guardate che bravo, gli altri kicker non lo fanno. Una volta che l'hanno preso di mira, hanno colpito lui, hanno detto ma non si fa, è un kicker, almeno così ho interpretato io quello che ho letto.
Ma guarda, di questo non l'ho letto io, le polemiche che ho letto, te l'ho detto, riguardano la violenza dei colpi. Non ho visto l'ultima partita di Penn State, quindi non ti posso dire di questa polemica, perché ancora non ho letto. Io ti ripeto, quello che ho potuto vedere, che ho potuto leggere, riguarda solo la violenza dei colpi che questo giocatore infliggeva agli altri, ecco. Perché ho visto qualche video, insomma, ci andava giù piuttosto pesante. Siccome,
sì, sicuro.
Siccome la NCAA in materia di tackle e di colpi duri è molto severa da questo punto di vista, proprio perché non vuole perdere lo scopo educativo che ha principalmente il college football, ecco che la polemica che ho letto io è nata da questo. Ora, che tu mi stai dicendo che c'è stata una polemica perché il coach avversario gli ha messo qualcuno a marcarlo, ecco, diciamo così, questa mia è nuova e andrò sicuramente ad informarmi. Ti ripeto,
sì,
la polemica che ho letto
l'ho letto domenica mattina, un articolo,
sì, sì.
Era Dottor Saturday forse.
Sì, allora io la polemica l'ho vista, facciamo tipo il giovedì e il venerdì, perché avevo visto le immagini appunto dei colpi di questo kicker e avevo letto la polemica su un blog di Nittany Lions oltretutto.
Certo.
Di questo non ti ho letto, però di questo che hai detto tu non ho letto, quindi... non ti posso dire niente. Certo è che in materia di colpi duri l'ANSI è abbastanza fiscale, ecco, da questo punto di vista.
Sì. Perfetto, allora andiamo avanti. Francesco, ti faccio una domanda, ti chiedo una risposta così il più veloce possibile, anche so che non è facile.
Sì.
Cosa sta succedendo a Texas? Cioè, spiegalo a chi non è, c'è uno che legge, come ho detto, legge un po' di titoli, si informa, Twitter, non Twitter, ma cosa succede a Texas?
Cosa sta succedendo a Texas? A Texas sta succedendo che hanno finito la pazienza, nel senso, Texas è la patria del football e quindi si sa che nella patria del football vogliono risultati subito, immediati, a meno che tu non ti chiami Jerry Jones e disponi di risorse limitate, ecco. Il fatto è che Texas è passata da essere negli ultimi anni una squadra allo sbando, sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista chiamiamolo educazionale, ecco, ed è passata negli ultimi tre anni in cui hanno ingaggiato Charlie Strong ad essere una squadra, insomma, comunque in lizza per lottare per il titolo della Big 12. Strong è uno che ha sempre fatto un ottimo lavoro di recruiting da quando è arrivato ai Longhorns, ha innalzato il livello accademico dei propri giocatori che erano completamente allo sbando quando c'era l'ex allenatore Mack Brown, ed ha comunque costruito una squadra di buon livello. Il problema è che una gestione non proprio oculata di alcune partite sta costando lui il posto. Infatti l'anno scorso c'erano i problemi d'attacco, quest'anno i problemi di attacco sembrano risolti con l'arrivo di questo freshman Bushell, però quest'anno è la difesa che sta dando problemi, tanto è vero che il defensive coordinator è stato provvisoriamente messo alla porta, non è stato licenziato, però è proprio Charlie Strong che adesso assumerà la direzione della difesa, ecco. E quindi quest'anno, quindi l'anno scorso era l'attacco, quest'anno è la difesa, l'anno prossimo potrebbe essere qualche altra cosa, ecco. Ora come ora il destino di Strong appeso a un filo e la sfida contro Oklahoma di sabato potrebbe costargli definitivamente il posto, ecco. Io penso che si aspetti fino alla fine della stagione,
ecco,
per,
cioè,
mandarlo via.
È difficile che venga licenziato anche se dovesse andare male domenica mattina, ecco, pertanto vuol dire
sì, infatti non cambierebbe tanto anche una sconfitta contro Oklahoma, però il destino Strong che si è segnato ormai, anche perché i tanti rumors che vengono appunto dall'America danno la dirigenza, insomma, di Texas come che hanno come primo obiettivo Tom Herman, che è il coach di Houston, che è la, insomma, il coach più ambito in questo momento. Quindi secondo me Strong con questa stagione ha finito, e che purtroppo deve lottare con la, insomma, con l'impazienza che c'è in Texas, ecco, che è una cosa soprattutto nel college football molto, molto radicata, ecco. Se non si, se non ci sono subito risultati, ecco, le dirigenze, le scuole, i direttori atletici si spazientiscono, ed ecco che quindi gli allenatori verranno via, ecco.
Esatto, esatto. Allora, ultima domanda, però questa è una risposta veloce, perché questo è un argomento che, di cui vorrei parlare con te con un po' più di calma.
Sì.
La squadra allenata dall'uomo che ha rotto il mio cuore di tifoso 49ers, cioè Michigan con Harbaugh,
sì,
ha possibilità di arrivare ai playoff?
Allora, secondo me sì, se ti devo dare una risposta secca, secondo me sì. Io ho parlato circa un paio di settimane fa con amici di cui appunto discutiamo di college football, e io azzardando anche sono uscito e ho detto: secondo me Michigan vince il campionato quest'anno, vince il titolo nazionale. Ho azzardato anche in finale contro Alabama, oltretutto. Secondo me sì, ha le carte in regola, è una squadra che è quadrata, è una squadra bilanciata, è una squadra allenata benissimo. Vale per Michigan, vale lo stesso discorso di Clemson e Louisville, nel senso che Michigan è nella division insieme a Ohio State, quindi una delle due deve uscire per forza. Ecco, se noi ora guardiamo il livello tecnico, il livello qualitativo totale della squadra, Ohio State ha qualcosa in più, nel senso che in attacco è molto più bilanciata, in attacco ha molte più opzioni, perché JT Barrett, il quarterback di Ohio State, gli puoi fare tutto, gli puoi chiedere di fare tutto, di correre, di lanciare, cosa che non si può fare con Spate, che è il quarterback di Michigan. Però è una squadra che a me piace, Michigan. I playoff secondo me non sono un miraggio, anche qui si decide tutto all'ultima partita, perché è l'ultima sfida proprio Michigan contro Ohio State. I giochi potrebbero essere già fatti a quel punto, però l'ultima partita sarà fondamentale, senza contare che Michigan comunque da qui alla fine ha un calendario semplice, ha l'unico scoglio della partita contro i cugini degli Spartans, che però ora come ora sono veramente poca roba, quindi
deludente.
Sì, quindi secondo me ci sono ottime possibilità comunque.
Benissimo, prima di chiudere là il capitolo dedicato all'NCAA, settimana scorsa Massimo ci aveva parlato della sua squadra di college preferita, New Mexico State University, che aveva praticamente già chiuso il campionato con la vittoria che giustifica una stagione. Massimo, e poi avete vinto ancora? Non vale però,
Oh, abbiamo vinto, e abbiamo vinto in maniera che definire rocambolesca è un eufemismo, contro Louisiana Lafayette, al doppio overtime, dopo che al primo overtime gli Aggies segnano e Louisiana segna con una corsa su cui il running back commette fumble e ricopre il suo fumble in end zone. Comincia il secondo overtime, sbagliano un field goal, tocca a New Mexico State, Larry Rose terzo da una yard, perde la palla va in end zone e viene recuperata dal tackle di destra per la vittoria degli Aggies. Veramente un trionfo incredibile.
Perfetto, perfetto. Beh, sono contento, voglio dire, visto anche la tua passione, ma anche questo finale thrilling. Quindi diciamo che possiamo...
Sai, ti dico ancora una cosa. Sai che New Mexico State ha uno dei record NCAA più strani più strani, non è uno dei più strani, però è uno dei più longevi. Sai qual è?
No.
È la squadra del football, diciamo della FBS, che non va a un bowl da più tempo, dal 1960. Bello come record.
Ma neanche quelli in cui invitano tutti, a voi niente?
No, niente. Zero. Niente, dal 1960 cose. Che non facciamo un ball.
Che brutte cose. Vabbè, insomma, chiudiamo l'argomento con questa record che speriamo venga presto battuto, dai.
Sì, sì, come no.
Perfetto, e con gli applausi del folto pubblico presente qua in sala, voglio fare una prova. Dovrebbe essersi unito alla nostra conversazione anche Alessandro Taraschi. Alessandro, ci sei? Vediamo, no, Alessandro, se ci sente, non sembra sentirci. Vabbè, noi continuiamo, magari poi dopo proviamo a vedere se Alessandro riesce a parlare con noi. Allora, andiamo un po' più veloce adesso nel finale. Cominciamo, Dario. Domenica ritorna Tom Brady dopo le 4 giornate di squalifica per i più o meno finti palloni sgonfiati della scorsa stagione. Ritorna con una squadra con un record assolutamente positivo, perché insomma 3-1, che per qualcuno era inaspettato, perché addirittura ho detto no, ma addirittura sarà 0-4, stagione finita. Invece torna con la squadra sul 3-1, ma con quell'uno di questa domenica veramente veramente brutto. Ti aspettavi i Patriots a questo punto della stagione con un record del genere, oppure sono stati per te una sorpresa?
Allora, no, mi aspettavo o un 3-1 o un 2-2, dando per scontatissima la sconfitta alla prima contro i Cardinals, che mi sembravano una squadra su un altro piano rispetto ai Patriots, soprattutto senza Tom Brady. Cosa è successo in queste partite? Garoppolo ha giocato alla Brady, Brissett, che è l'altro quarterback che ha giocato una volta che Garoppolo si è fatto male alla spalla, non è un giocatore di quel tipo, un giocatore un po' più fisico, ha arato i Texans con l'aiuto di LeGarrette Blount. E dopodiché domenica cosa è successo? Domenica sono successe due cose, una mentale, cioè credo che i Patriots fossero un po' scarichi dopo aver giocato il Thursday night della settimana precedente, cioè in 10 giorni.
10 giorni fermi.
In 10 giorni evidentemente hanno perso un po' il passo, come dire, si è visto sin dalle prime battute con quel ritorno di kickoff in cui il ritornatore non sapeva se mettere giù il ginocchio, poi si è accorto che era fuori dall'end zone. Insomma, hanno fatto un po' di pasticci, Brissett ha fatto un po' di pasticci, come leggevo oggi ha giocato da rookie, è una matricola, quindi non ci aspettiamo nient'altro. Il fatto è che questa sconfitta è una sconfitta intradivisionale, che insomma non credo che abbia fatto così bene a questa squadra. D'accordo, Tom Brady cosa si ritrova? Si ritrova una squadra che per ora non ha utilizzato Rob Gronkowski, un po' per problemi fisici, li sappiamo tutti, e un po' perché, come leggevo dalla percentuale degli snap che ho davanti, giocata domenica contro i Bills, Gronkowski ha giocato il 71% degli snap offensivi, bloccando quasi sempre. Ha corso una traiettoria di passaggio solamente in 13 su 41 snap giocati. Cosa vuol dire? Vuol dire che Belichick sta nascondendo le carte, che ha molta fiducia in Martellus Bennett, che mi ha contraddetto questa settimana giocando ottimamente. Io non lo facevo così. E cosa sta succedendo? Sta succedendo che domenica hanno i Browns e probabilmente vedremo, insomma, non una cosa bellissima per i tifosi di Cleveland, quei pochi rimasti. Non credo che Brady si farà passare davanti questa occasione di ennesima vendetta contro l'establishment. Quindi niente, lo stato dei Patriots è uguale identico, per quanto mi riguarda, a come se Tom Brady avesse iniziato la stagione 4-5 settimane fa.
Sì, tenendo presente una cosa, prima di chiudere, che Tom Brady ha potuto giocare in preseason, quindi non è un quarterback fermo da 2 mesi, intendo fermo da un punto di vista agonistico, ma ha avuto modo, quantomeno in preseason, di poter avere un minimo di agonismo per non rimanere fermo. E credo questo sia un vantaggio non da poco, comunque, quando si è obbligati poi a non aver agonismo per tanto tanto tempo.
Sì, sicuramente, poi non è il tipo di professionista che si siede sugli allori, che non si allena da solo, insomma, ha potuto allenarsi con la squadra da ieri, ma insomma non mi aspetto di ritrovarlo giusto, ingrassato.
Hai detto una cosa giusta, la squalifica gli impediva anche di allenarsi con la squadra, giusto Dario? Ricordiamo anche
sì,
questo.
Sì, assolutamente, la squalifica finiva a mezzanotte tra domenica e lunedì, ora evidentemente della costa est.
Sì, no,
e
infatti,
quindi...
no, ma volevo dirlo perché questo, ricordando da poco, magari per chi è più abituato al mondo calcistico, la squalifica di Brady non voleva dire, visto che è passata, che non potesse giocare le partite, ma che proprio non poteva allenarsi con la squadra.
Certamente.
Quindi insomma, anche quello. Comunque, vabbè, diciamo che rientra quantomeno contro l'avversario migliore per poter rimettersi in carreggiata. Perfetto. Allora,
sicuro.
Chiudiamo l'argomento Patriots e adesso qua lo dobbiamo, mi spiace su questo non transigo, dobbiamo a Massimo perché se l'è guadagnato il suo momento di gloria, perché il punto 6 di questa partita dice, di questa scaletta scusate, dice sorpresa della stagione Los Angeles Rams. Io lo dico, mai e poi mai avrei potuto prevedere un 3-1 per i Rams dopo 4 partite, ma non solo perché sono un tifoso dei 49ers e sono nella stessa conference, ma proprio perché non avrei mai immaginato. Ecco, quindi complimenti, quindi questo Massimo, questi prossimi minuti sono tutti per te.
Ma guarda, sinceramente neanch'io mi sarei aspettato di vedere i Rams 3-1 dopo 4 partite, soprattutto dopo aver dovuto comunque affrontare soprattutto Arizona e Seattle, che diciamo così nei pronostici erano due sconfitte quasi sicure, e non solo io non me l'aspettavo, ma sui forum tra i tifosi, tra gli amici che ho tifosi dei Rams, diciamo che nessuno si sarebbe aspettato una cosa di questo genere. E però devo dire una cosa sinceramente, parafrasando i Sex Pistols, i Rams sono the great NFL swindle, perché non sono una squadra da 3-1.
Bellissima questa. 3-1.
Perché grandissima difesa, quello sì, mi ha stupito la difesa, soprattutto la secondaria, che in pre-season e contro i 49ers era stata a dir poco disastrosa. È bastato forse
scusa,
cambiare...
Mi permetto, con chi avete perso l'unica partita?
E con quelli dalla parte sbagliata della baia, quelli
che sono
1-3, quella maglia rosso,
esatto. L'incredibilità è questa: che sono 1-3, e avete questo esatto. Dicendo, poi ti lascio concludere. E l'avete persa brutta anche, voglio 28 dire,
28-0,
cioè, prima partita di stagione 28-0, e adesso siamo 3-1-3. Incredibile, la sfera del prolato, incredibile. Continua pure, Massimo.
Sì, sì, no, però dicevo che appunto difesa grandissima, si è ripresa anche nel backfield difensivo. Finché dura, perché l'attacco, signori miei, è una cosa brutta da vedere. Domenica addirittura Brian Quick, che anche qui con una parafrasi che mi è piaciuta tantissimo, ho letto, sarebbe un perfetto atleta olimpico, perché una volta ogni 4 anni fa vedere le sue abilità atletiche.
Ah, proprio oggi proprio ce le stai tirando fuori così come niente.
Così una dopo l'altra, guarda. No, è stato incredibile, perché Brian Quick è risorto dal nulla per prendere 2 palloni. Il primo touchdown è stato fenomenale, per come si è poi liberato dai 2 difensori con una mossa, come si dice, con un'abile mossa. Però, diciamo, al di là di questo, Case Keenum non dà assolutamente sicurezza come quarterback, almeno per quanto mi riguarda è un backup, rimarrà sempre un backup, non lo vedo come un quarterback che possa portare una squadra fino in fondo. Su Goff è meglio che non ne parliamo, che intanto non gioca, quindi è inutile parlarne. Gurley sta faticando molto, un po' perché le difese stanno mettendo fino a 8 uomini nel box per fermare le corse, e questo tra l'altro è anche dovuto al fatto che Keenum non riesce a sfruttare questo affollamento del box con il gioco profondo di lancio. E la linea d'attacco per quanto stia giocando bene sui passaggi non riesce ad aprire i varchi per Gurley, quindi non è ancora riuscito a esprimersi sui suoi livelli. E poi non abbiamo un ricevitore, abbiamo forse Kenny Britt, forse ogni tanto quando non droppa i palloni. E quindi diciamo che con tutte queste cose mi aspetto il tracollo da una partita all'altra. Ecco, non vedo i Rams come vera sorpresa della stagione. Per i risultati finora sì, ma non da mantenere, da mantenere questo ritmo.
Cioè, io se posso, fare certo una considerazione, perché ho visto adesso le statistiche dei Rams e mi chiedo come una squadra che sia 3-1, praticamente leggo le statistiche dell'attacco, è 30ª su 32 per punti segnati, ultima per yard a partita, 30ª su 32 per yard su passaggio e 30ª su 32 per yard su corsa. Ecco, io
sì, ma
non seguire Rams è appunto sorprendente.
Le tre vittorie, se tu guardi le statistiche delle partite, dici hanno vinto i Cardinals, hanno vinto i Seahawks, hanno vinto i Buccaneers, non hanno vinto i Rams. I Cardinals hanno guadagnato quasi il doppio dei Rams come total offense.
Sì, appunto,
anche,
per
anche i Buccaneers, eppure lì si vede l'importanza della grande difesa, che comunque concede, ma fino a un certo punto, quando arrivi in red zone è molto difficile andare a segnare.
Certo.
Voglio dire, quantomeno, cioè, ripeto, in questo momento vedete tante squadre dall'alto in basso, poi fine stagione si tireranno le somme, però meglio partire 3-1 che partire 1-3, scusate questa... Sì. Questa frase anche stupida, siamo... però fidatevi che ha il suo valore.
Sicuramente finché dura uno non si lamenta.
Settimana prossima? Diciamo che
settimana prossima Buffalo, in casa.
Vabbè, insomma, un bel test, ecco, per il futuro. Perfetto, grazie Massimo per questo dovuto punto dedicato ai Rams, ma... Cercheremo in ogni puntata di prendere sotto esame magari due squadre tra chi sta andando bene e chi magari sta deludendo, in modo da poterne parlare un po' più nello specifico. E prima di chiudere non possiamo che passare ai pronostici. Allora, innanzitutto cominciamo a vedere come la settimana scorsa. Per quanto riguarda la trasmissione, Francesco assoluto dominatore, 4 su 4, complimenti Francesco. Anche il nostro pubblico applaude
una volta che le prendo tutte
la tua bellissima prestazione, mentre invece sono davvero contento, proprio davvero contento che ci siano stati un po' così di pronostici anche dei nostri ascoltatori. I migliori sono stati Andrea Vega e De Dioste con 2 pronostici azzeccati su 4. Quindi adesso noi faremo i nostri, ma assolutamente aspettiamo quelli degli ascoltatori nei vari commenti che trovate in giro. Allora, cominciamo. Prima partita, i Texas che vanno a Vikings. Massimo.
Vikings.
Francesco.
Sì, Vikings.
Dario.
Minnesota.
Vikings, così tengo tutto. Vabbè, dico Vikings anch'io, mi pare davvero un pronostico sulla carta molto semplice, poi ovviamente siamo smentiti come sempre. Seconda partita della nostra tripletta, i Falcons che vanno a Broncos. Massimo, Broncos. Poi Francesco,
Falcons.
Dario,
per me i Broncos vanno in vacanza settimana prossima, vincono i Falcons.
Ok, forse ho scritto Broncos. Anch'io dico Falcons. Ultima partita, i Bengals che vanno a Cowboys. Massimo.
Dallas Cowboys.
Cowboys. Francesco.
Bella dura.
Dura, prendo bene, le scelgo per mettervi in crisi.
Sì, però Prescott è in forma, io mi tengo l'America's Team.
Ok, quindi Cowboys. Dario?
Io dico Bengals, anche se è veramente complicato.
Bengals, dici Bengals, io dico Vikings, Falcons. Se sono quello dico Bengals anch'io, allora. Soltanto ne facciamo quattro, così abbiamo, ci distinguiamo tra di noi. Perfetto, con i pronostici chiudiamo questa quarta puntata, sarà leggermente più corta, così avremo tempo di qualche minuto di riposo in più dopo la parentesi londinese. Quindi voglio ringraziare chi con me mi ha aiutato a passare questa bellissima ora insieme, quindi Massimo Foglio.
Ciao a tutti.
Dario Michelini.
Ciao a tutti e buona settimana.
Francesco Fele.
Ciao Gio, ciao a tutte, grazie.
E da Giovanni Ganci è tutto, grazie ancora per averci ascoltato in qualsiasi posto voi ci ascoltiate, che sia il vostro computer, il vostro smartphone, l'iPad, insomma, da qualsiasi postazione voi abbiate ascoltato quest'ora insieme a noi di del nostro podcast, scusate il disturbo. Quindi la quarta puntata si chiude qua, siamo già pronti per la quinta, ma che sarà soltanto settimana prossima. Grazie.